Good night and good luck. L'universo delle radiovisioni.
Buonanotte e buona fortuna.
Un saluto da Sara Guabello e bentrovate e bentrovati a Good Night and Good Luck. Martin Luther King, una storia americana, è il titolo della biografia appena uscita dalla Terza, di cui parliamo oggi col suo autore, Paolo Naso, docente di scienza politica alla Sapienza e coordinatore della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Un libro che definirei necessario. La prima domanda al nostro ospite è quindi non a cosa serva raccontare di nuovo una storia che in tanti crediamo di conoscere o che diamo per scontato, ma come mai sia necessario raccontarla e qual è l'intento che sottostà alla stesura di questa biografia.
Sono due ragioni. Una è biografica mia, nel senso che per ragioni di studio ma anche di profondo coinvolgimento personale sono sempre stato affascinato dalla figura di Martin Luther King e già nel lontano 93 dedicai un primo lavoro al tema e al personaggio che era intitolato L'altro Martin Luther King, con questo intendendo appunto evidenziare il fatto che di King avevamo un'immagine un po' convenzionale e un po' stereotipata che non rispondeva a mio modo di vedere alla realtà dei fatti e del personaggio. La seconda ragione invece è squisitamente culturale o, se vogliamo, politica. Il tema del razzismo è rientrato prepotentemente sulla scena pubblica non soltanto nordamericana, ma specialmente nordamericana. È nato un grande movimento che si chiama Black Lives Matter, è nato in seguito agli abusi violenti, ripetuti e documentati delle forze di polizia, di diversi dipartimenti di polizia, ed è emerso il fatto che ancora nel 2021 il demo del razzismo è una realtà solida e ben presente nel contesto della società nordamericana. Da qui l'esigenza di un libro che desse un po' la memoria storica, non soltanto di che cos'era il razzismo, ma soprattutto di come un grande movimento di massa aveva cercato di sconfiggere questo demone, di chiamarlo per nome e di costruire invece un'ipotesi diversa di società. Ecco, in questo senso non c'è soltanto, come dire, la passione dello studioso, l'interesse dello studioso, ma c'è anche una profonda scelta civile, politica, tesa a richiamare un problema che affligge la società americana, ma vorrei dire anche altre società, non ultima quella italiana.
Lei sceglie di far partire la sua biografia dalla fine, dall'uccisione del retore del sogno americano, che è diventato incubo. Sembra emergere l'impossibilità della redenzione dell'America, che era il cuore della dottrina kinghiana.
Ho scelto di cominciare dalla fine perché la fine spiega tutto. Cioè, King viene ucciso nel momento in cui è più solo, sono lontani i fasti di quando ebbe il premio Nobel per la pace, di quando quel giorno di agosto del 1963 letteralmente incantò l'America e scosse persino la Casa Bianca, che in realtà non era poi così vicina alle stanze di King e del movimento per i diritti civili. Ricordo che all'epoca il tema era l'ottenimento di una legge che garantisse il diritto di voto a circa 20 milioni di afroamericani. Allora la domanda che muove il libro è: perché King fu ucciso in quel momento? Come si riesce a spiegare il fatto che uno degli uomini più noti d'America fosse lì disarmato, fosse a Memphis in occasione di uno sciopero di netturbini? Una cosa del tutto secondaria, un grande leader di livello internazionale che parte da Atlanta per andare a Memphis a partecipare alla lotta dei netturbini della città. Ecco, se noi rispondiamo a queste domande, capiamo il senso politico di quell'omicidio. Quell'omicidio vuole colpire il King degli ultimi anni, il King che non si limita a parlare di diritti per gli afroamericani, ma denuncia le storture del sistema sociale americano, denuncia l'ingiustizia e soprattutto denuncia la guerra in Vietnam, vero e proprio nervo scoperto della società americana di quegli anni e in particolare dell'amministrazione. E quindi questo balordo che lo uccide è un personaggio del tutto secondario della scena, ma in realtà più che chiedersi chi abbia ucciso Martin Luther King, bisognerebbe chiedersi che cosa abbia ucciso questo personaggio. E allora vorrei dire che lo ha ucciso questo sistema, questo intreccio complesso di affari, economia, guerra, potere militare, colonialismo e razzismo, che ha individuato in King l'obiettivo da abbattere. Un King più solo, però anche un King molto più radicale, a mio modo di vedere anche più lucido nella denuncia delle strutture della società americana. Noi ricordiamo King come il personaggio di I Have a Dream, l'uomo del sogno. Ecco, vorrei ricordare che negli ultimi anni King non parlava più del sogno americano, ma parlava dell'incubo americano, e cioè aveva in qualche modo rivisto anche la sua impostazione retorica, proprio perché sentiva che l'America in quegli anni non stava procedendo, progredendo verso più alti orizzonti di giustizia sociale e razziale, ma al contrario risentiva ancora i richiami di quel demone che sta alla base del suo peccato originale, e cioè il razzismo. Quando i padri fondatori della società americana scrivono nelle parole della dichiarazione di indipendenza: è autoevidente che gli uomini sono creati uguali e hanno diritti inalienabili come diritto alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità, ecco, in quel momento Jefferson, che scriveva queste parole così belle, così alate, tornava a casa e aveva i suoi schiavi. Ecco, il razzismo è il peccato originale dell'America, e King nel 1968, quando fu ucciso, aveva più coscienza di quanto questo male fosse radicato nel cuore della società americana. In questo senso è un King più preoccupato, più pessimista e più radicale di quello che abbiamo iconizzato nel 1963, ricordando il famoso discorso I Have a Dream.
La questione razziale non era e non è soltanto politica o legislativa, ma una ferita alla moralità dell'America su cui poggia la propria stessa identità. E qui Martin Luther King individua nel nero lo strumento di Dio per salvare l'anima dell'America, una questione etica primaria.
King viene spesso politicizzato. In realtà lui non ha mai concepito un impegno direttamente politico, non ha mai pensato, diversamente da altri suoi colleghi che poi faranno i governatori, faranno i senatori, faranno politica in senso proprio delle strutture partitiche nordamericane, lui non ha mai pensato a questo. Perché? Perché lui nasce e muore come predicatore, cioè l'immagine del pastore afroamericano, quindi con una sua specifica storia personale e una sua specifica teologia, vorrei dire, che c'ha da una mano la Bibbia, come ovvio, ma dall'altra la Costituzione degli Stati Uniti, è davvero un'immagine che risponde a verità. King è mosso da considerazioni morali. Lui ritiene che l'America sia ormai incamminata verso un cammino di decadenza morale. Scrive delle pagine bellissime, per esempio una lettera ai cristiani d'America in cui fa una parafrasi delle epistole dell'apostolo Paolo, e quindi appunto scrive la lettera di Paolo ai cristiani d'America, in cui dice: cari americani, voi state andando verso la luna, state ottenendo delle conquiste scientifiche ed economiche impensabili e davvero mai raggiunte, ma invece la vostra moralità è in decadenza, ed è in decadenza non perché ci sono delle cadute sul piano etico, personale, morale, è in decadenza perché la moralità pubblica americana sta crollando perché c'è l'egoismo, perché c'è un atteggiamento materialistico, perché vi siete affidati ai poteri forti del sistema militare industriale. Dov'è quell'idea dell'America libera, dell'America che risplende come una città sulla collina, per usare un'espressione biblica, che fu invece uno dei tratti dominanti della cultura dell'America coloniale, cioè l'idea di costruire una nazione che fosse davvero una nazione luminosa per il futuro dell'umanità e anche per la gloria di Dio. Ecco, in questo senso sì, King è scosso dalla immoralità americana, ma non diamo un atteggiamento moralistico, non utilizziamo in senso moralistico questo termine. L'immoralità di cui parla King è una immoralità politica, è una immoralità che sta dentro la questione razziale e dentro l'ingiustizia sociale.
Ella Baker fu una delle poche donne ad avere un ruolo di peso nelle organizzazioni che lottavano per i diritti degli afroamericani. E proprio la Baker disse: «Penso che il movimento abbia creato Martin, non che Martin abbia creato il movimento, e non è un discredito per lui».
Certamente è una frase emblematica, e che l'abbia detto una donna, è una donna di altissimo valore politico come Ella Baker, mi pare davvero un fatto importante. È vero, il movimento degli afroamericani era un movimento maschile, e anche nell'organizzazione che King fonda dopo i fatti di Montgomery, quindi a fine anni 50, la Southern Christian Leadership Conference, la presenza delle donne era marginale. C'è un maschilismo indubbio iscrivibile alla cultura del tempo, alla società patriarcale, forse anche alla struttura ecclesiastica in cui la figura dominante era quella del pastore e si intendeva un pastore maschio. E la Baker davvero svetta con eccezionali capacità politiche. In realtà avremo anche altre donne, vorrei fare il nome di Diane Nash, ma ce ne sono anche altre, Dorothy Cotton, molto importanti, però lei è quella che sicuramente ha la migliore e più raffinata strumentazione politica, e lei riconosce questa cosa che apparentemente svaluta King, e invece a mio modo di vedere è il modo migliore per celebrarlo nel modo opportuno, cioè senza caramellarlo, senza zuccherarlo dentro l'icona del non violento che sa interpretare i bisogni dell'America e sa far sognare l'America. E cioè la realtà di un movimento di massa era già preesistente a King. Quando King, appena laureato e sposato, arriva a Montgomery nel 1955, non ha mica l'intenzione di creare un movimento per i diritti civili, anzi pensa di starci lì il meno possibile, perché poi deve concludere il suo dottorato a Boston, e chissà mai che magari non pensasse a una carriera universitaria. E invece la storia lo intrappola, perché è un pastore giovane, sa parlare molto bene, i pastori di Montgomery, che sono i capi del movimento, hanno qualche ruggine reciproca gli uni contro gli altri, e quindi lui diventa immediatamente il portavoce di quel grande movimento che inizia il primo sciopero non violento per contrastare, contestare e boicottare la compagnia degli autobus che applicava rigidamente le regole della segregazione razziale. Quindi così inizia il movimento, e King è un portavoce, ma le strutture del movimento, la filosofia politica non violenta, era già un'acquisizione che preesisteva a King. King diventa il grande interprete, il portavoce, lo stratega, cioè quello che sa trasformare un movimento locale in un grande soggetto di trasformazione politica a livello nazionale e perfino internazionale. In questo senso credo che Ella Baker ci consegna una delle definizioni più belle e più interessanti del ruolo che King e il movimento ebbero in quel frangente della storia americana.
Il sogno che diventa sempre più un incubo, quello denunciato da Malcolm X. Martin Luther King e Malcolm X, spada e scudo, li definisce lei, una contrapposizione che sembra più una complementarietà.
Noi siamo abituati a questa polarizzazione che sembra proprio fatta apposta per creare due personaggi distanti e in opposizione l'uno all'altro. Martin è un pastore cristiano, ovviamente protestante. Malcolm è un predicatore musulmano. Martin è per l'integrazione, invece Malcolm è per la separazione e il potere nero. Martin è per la non violenza. Malcolm invece pronuncia un famoso discorso in cui addirittura parla del proiettile come strumento di lotta, non il ballot, non il voto come voleva King, ma il bullet, cioè il proiettile. Quindi un gioco retorico anche abbastanza semplice per ridicolizzare il suo avversario. Martin viene descritto da Malcolm come il modello zio Tom, cioè il nero benevolente che tutto sommato accetta la violenza del padrone e porge l'altra guancia. E Martin invece denunziava la strategia di Malcolm come una strategia disperata che non faceva che peggiorare la condizione degli afroamericani. Quindi davvero due mondi a parte. Altro elemento: Martin viene dalla buona borghesia nera, Malcolm viene dalla strada, è un cat in the street, si autodefinisce nella famosa autobiografia, e quindi un ragazzo di strada che si forma in carcere, la sua conversione avviene in carcere, come è noto. Quindi davvero due personaggi fatti apposta l'uno per apparire in contrasto all'altro. Eppure Martin evolve verso un'analisi più radicale della società americana, lo fa a partire dal 1964-65, quando cioè si cominciano a percepire gli effetti drammatici, devastanti della guerra in Vietnam, che sottrae risorse importantissime alla società americana per affrontare i piani e i programmi di lotta alla povertà che pure l'amministrazione Johnson aveva varato. Ma il tema dominante di quegli anni diventa il Vietnam, non più la povertà, non più gli afroamericani, ma lo sforzo bellico. Quindi da una parte abbiamo un Martin Luther King che si radicalizza, che a partire dagli anni 64-65 evolve verso posizioni più attente all'analisi molto radicale e tagliata di Malcolm X. Al contrario, Malcolm X nel 1963 rompe con la Nation of Islam, con questa sorta di eterodossia islamica, e la rottura avviene in seguito a un fatto spirituale di primaria importanza, cioè il pellegrinaggio alla Mecca. È lì che Malcolm vede migliaia di persone bianche e nere insieme. E dov'è allora quell'idea dell'uomo nero che si deve salvare da solo, che soltanto lui è depositario della verità, se invece di fronte a lui ha bianchi e neri che insieme adorano l'unico Dio? Ecco, torna profondamente cambiato dal pellegrinaggio alla Mecca, rompe con la Nation of Islam, entra in conflitto con il suo mentore Elijah Muhammad e, come noto, due sicari della Nation of Islam lo uccidono nel 1965. Quindi anche Malcolm stava cambiando direzione, per così dire, e stava evolvendo verso una strategia più integrazionista. Purtroppo i due non si sono di fatto mai incontrati, tranne rapidamente una volta nel 1965. Tutti e due sono morti troppo giovani perché si potesse capire la traiettoria che avevano cominciato, dove li avrebbe portati, e tuttavia questa dialettica tra l'uno e l'altro mi sembra una delle chiavi più interessanti e anche più nuove con cui interpretare la storia del movimento per i diritti civili di quegli anni.
Noi ringraziamo Paolo Naso per essere stato con noi.
Grazie, grazie a tutti voi.
E vi diamo appuntamento a una nuova puntata di Good Night and Good Luck. Un saluto da Sara Guabello.